Sii lodato, benedetto e ringraziato, o Padre, perché tu operi nella nostra vita in maniera straordinaria e veramente provvidente, anche se misteriosa. Ti lodiamo e ti ringraziamo perché mentre noi meditiamo le vicende che hanno toccato la vita di Paolo e della tua Chiesa, noi vediamo la tua mano paterna che conduce i passi di ogni evangelizzatore, che ci porta verso la pienezza della realizzazione del tuo disegno, che è un disegno pensato per la nostra pienezza di vita da tutta l'eternità. E ti lodiamo, Signore Gesù, perché tu ci hai rivelato questo progetto, perché tu sei nel progetto del Padre colui che deve rinnovare tutte le cose. In te tutto è stato fatto nuovo. È così che tu annunci nell'Apocalisse: ecco, io faccio nuove tutte le cose. Ti chiediamo di venire a rinnovare la nostra vita, la nostra Chiesa, ma di rinnovare anche il nostro entusiasmo, come hai continuamente rinnovato l'entusiasmo di Paolo, il quale non si ferma di fronte a nessun ostacolo e che si lascia infiammare dalla tua parola di salvezza e si lascia infiammare dal tuo amore. Vieni a trasformare il nostro cuore come hai trasformato il cuore del tuo apostolo. E ti lodiamo, ti benediciamo, ti rendiamo grazie, Spirito Santo, perché noi siamo certi della tua presenza nella nostra vita. Noi facciamo esperienza ogni giorno della tua vita in noi. Rendici sempre più consapevoli di tutto questo. Trasforma e riscalda i nostri cuori. Rendili cuori di figli, cuori amanti come il cuore di Gesù. Infiammaci dell'amore dei fratelli, infiammaci del desiderio di comunicare questo amore a tutto il mondo. E tu, Maria, che sei la madre della Chiesa, guidaci perché diventiamo sempre più capaci di essere tuoi figli, perché seguendo te possiamo raggiungere la pienezza della comunione con Gesù. Amen. Cominciamo dunque il 19° capitolo, dopo essere rimasti a lungo sul 18°, iniziamo il 19°. In realtà abbiamo già visto che si parlava già di Paolo, Paolo che ripartì ripercorrendo le regioni della Galazia, e qui si riprende, dopo aver aperto la parentesi, un momento quasi a dire cosa succede in Paolo. C'è stato un momento di pausa in cui si è parlato di Apollo, abbiamo cercato di fotografare storicamente la comunità di Corinti e Efeso, una città piena ancora di memorie oggi, Efeso è piena di memorie cristiane, dalla casa di Maria fino alla basilica dedicata a San Giovanni, dove si dice che è sepolto San Giovanni evangelista, e poi ancora, anche se naturalmente a Efeso, essendo in Turchia, ormai sono vestigia cristiane, potremmo dire, certo ci sono delle vestigie, ci sono ancora dei segni molto grandi, molto belli, e però ci sono anche tante vestigia pagane. Poi esiste ancora la basilica del concilio di Efeso, dove si sono giocati ben due concili lì, a Efeso, un concilio in cui si è proclamata Maria madre di Dio, non a caso proprio lì a Efeso. Ebbene, noi adesso ci orientiamo verso San Paolo e ho intitolato questi 7 versetti, versetti che vanno dall'1 al 7, Paolo a Efeso, primi passi, vediamo come vanno. Possiamo dire che quando noi leggiamo i viaggi di Paolo, leggiamo la sua evangelizzazione, i suoi percorsi, possiamo dire che Paolo è l'uomo che è sempre disposto a nuovi guadi. È un uomo che non dice, beh, adesso sono arrivato, mi fermo qui, basta, hic manebibus optime, qui staremo benissimo, certi parroci dovrebbero scriverlo fuori dalla loro canonica, gente che ci rimane da 20 anni, 30 anni, 40 anni, hic manebibus optime, qui rimarremo ottimamente. E invece Paolo è colui che non si ferma mai, non si ferma. Ma come? Viene in mente un po' Gesù, vi ricordate? Gesù è la prima giornata a Cafarnao, se leggete San Marco, che poi si trova i paralleli anche in Matteo e in Luca, tutta la gente dal mattino alla sera entra nella sinagoga, è un sabato, la guarigione, la liberazione dell'ossesso, che si trova, guarda caso, proprio nella chiesa, in sinagoga, guardate che il diavolo non è che ha paura di entrare in chiesa, no? Il diavolo lo trovi anche lì, insomma, anzi, ma dove può mescolare le cose, il suo pane, mette insieme l'acqua santa, eccetera, poi ti dà anche l'impressione, fai una cosa, poi fai anche l'altra, ma vai a messa, poi fai pure le porcherie che vuoi, come andare a benedire, capite, lui cerca sempre un po' queste robe qui, no? Mettere insieme, confondere le cose, perché l'importante è confondere. Leggevo in questi ultimi giorni, mentre mi trovavo in vacanza, di solito leggo libri che giacciono nella mia biblioteca da anni e che aspetto di prendere in ordine, vado avanti a leggerli, normalmente quando vado via riesco a leggere un libro al giorno. Ora, adesso che vado alle cure termali me ne porterò 12 o 13 e quindi ogni giorno me ne leggerò uno. E allora dicevo che uno dei libri che ho letto è intitolato Dalla Sofia alla New Age. È un libro, pare bene, che giaceva nella mia biblioteca per forse da 6-7 anni, che sono gli atti di un convegno tenuto a Roma, molto interessante, dal Centro Aretti, un centro di studi orientali, e ci sono degli articoli, uno l'ho anche proprio appena tornato, l'ho proprio scannerizzato, un articolo interessantissimo, proprio per far vedere come la New Age, cose che mi hanno aperto gli occhi, ecco adesso capisco tante cose, come la New Age si sia infiltrata, e io non sapevo che avesse delle radici così lontane, siamo nel 1775, cominciata, con Zegerdorf, non so se qualcuno l'ha mai sentito nominare, nessuno lo sa, però guarda, tutti i grandi, più o meno fondatori, di tutti quei gruppuscoli che sono nati, per esempio Schmidt, fondatore dei Mormoni, poi quello che ha fondato i Testimoni di Geova, poi pensate a quello Mesmer, quello del mesmerismo, quello che parla di magnetismo, no? Queste cose qui, la fondatrice, fondatore del New Age, perfino il reverendo Moon, lo ricordate, famoso, questo qui, anche lui, tutti questi movimenti sono passati tutti da Schwedendorf, cioè questo qui era un visionario, il quale ha immaginato, ha sentito che Gesù gli parlava, eccetera, cioè, e tutti hanno ricomposto la loro biografia sulla biografia di questo. E l'idea è questa, una chiesa universale, senza più nessuno che comanda, senza più nessuno, Gesù Cristo è un grande profeta, uno tra i molti, quindi mettiamo insieme Buddha, Gesù Cristo, e poi mettiamo insieme tutti i grandi, se volete, mettiamo insieme tutti i grandi spiriti, eccetera, non esiste più una relazione profonda con Dio perché c'è questa divinità che non ha volto, che non è niente, che non è nessuno, però c'è questo senso, l'aura che ti fa star bene, questo paradiso che comincia qui e che continuerà di là, ma sarà lo stesso paradiso, capite? È diventata poi la New Age, è partita tutta da lì, ed è incredibile. Insomma, si confonde tutto e l'idea è non fondiamo una nuova chiesa, ma abbiamo dei profeti che si inseriscono in tutte le altre chiese e è un po' come la tarma, no? Che entra nelle travi della casa e tu ti trovi la casa distrutta e non sai come, perché è entrata e questa è la New Age, capite? Interessante. E il diavolo cosa fa? Il diavolo è dotato anche qui spiritismo, occultismo, satanismo e in più un sacco di sette massoniche, tutto originario da questo. Mamma mia, ho letto questa roba, oh, sono andato sbalordito, eh. Tanto uno di questi articoli, uno che non è molto lungo, l'ho anche scannerizzato, l'ho messo nel computer, ma buon conto, se qualcuno vuole avere dei lumi glielo do, perché è abbastanza interessante, abbastanza chiaro. Poi c'è un altro un po' più lungo, ho 40 pagine, non ho il tempo per scannerizzarlo, se qualcuno di voi ha, io glielo presto, poi me lo scannerizzo e me lo rimanda. Ma è interessante anche le altre, perché per vedere come il demonio non arriva a attaccare direttamente la verità, non arriva a dire non andare a messa, ma ti manda a messa in modo tale che tu infarini di sacro le tue porcherie, ma capite che non è che se io che so, faccio un bellissimo pacchetto dorato con una carta lustra con tutti i nastrini, mettendoci dentro la spazzatura, questa qui diventa bella, diventa un regalo, capite? Rimane spazzatura rivestita da questa roba qui, ed è il diavolo mischia un po' tutte queste cose qui, ti mette dentro dalle mozioni interiori, da sentire, eccetera. E notate bene, tutte queste sette qui sono tutte sette basate sul sentire, e c'è una cosa che ho scoperto, dico guarda, la nostra società, no? La nostra società dove qual è uno degli elementi, qual è il senso della mia vita? Qual è la parola magica? La realizzazione di sé. Dov'è che è apparsa per la prima volta? Da Swedenborg. Dove sta la felicità? Nella realizzazione di sé. Cosa che non si trova nel Vangelo. Perché nel Vangelo la vera felicità non sta nella realizzazione di sé, ma con una relazione profonda con Gesù. Vi dico queste cose perché avete in voi la gioia. Quindi è la realizzazione, è una relazione profonda col Signore Gesù, questo ti renderà felice, perché se tu non hai relazione con Lui, non è la realizzazione di te che è egoismo, che è ancora un ripiegarti su di te e cercare ciò che ti piace, non vivere la vita come una relazione d'amore che tu dai agli altri, capite che, e guardate che è serpeggiante questa cosa qui, devo realizzare me stesso, non devo trovare una relazione d'amore profonda con Gesù che illuminerà tutto, per cui naturalmente arriverò anche alla pienezza della mia vita, ma la pienezza della mia vita non è la realizzazione di me, se no alla fine, capite, anche un ingegnere che realizza pienamente se stesso, alla fine il paradiso non eserciterà l'ingegneria, no? E comunque noi siamo orientati a qualcosa di più, anche se bisogna vivere tutto questo. Ecco, per dire questa, allora dicevamo, sono partito da lontano, ho fatto una digressione enorme, sono partito da Cafarna o la prima giornata di Gesù, no? Per dire che il diavolo, il primo contatto è col demonio che guarda caso è lì, dentro nella sinagoga, non è a casa di Pietro oppure a casa di qualcun altro, no? Dentro nella sinagoga, lì il demonio che si annida, perché lui cerca di mascherare tutto, i fumi, no? Allora arriva lì e poi guarisce la suocera di Pietro, poi e alla fine, passata la giornata, arrivano alla sera, perché è passata la giornata, arrivano tutti a farsi guarire, il sabato è finito e quindi si può finalmente andare a farsi guarire, arrivano tutti al mattino presto, Gesù è là a pregare. E dice, i discepoli dicono, maestro, ti cercano, già al mattino presto ti cercano, perché fa già la fila all'ambulatorio, perché tutti vogliono che tu imponi le mani, che ti tocchi. E Gesù dice, andiamo altrove. Non dice, oh che bello, hic manebimus optime. No, andiamo altrove, perché io predichi anche là. Cioè, non è lo star bene quello che cerco, non è la mia realizzazione, ma io cerco una relazione profonda col Padre, il quale mi chiede di portare amore a tutti. È questo. E la stessa cosa è di Paolo, ecco, sono partito da lì, capite che sono tornato indietro, sono tornato a casa, perché sembrava che mi ero perso, ma sono tornato indietro per dire che cosa fa Paolo? Paolo fa così. Ecco, l'uomo che ogni volta si trova a fare i primi passi, per cui l'abbiamo visto a Corinto, anche lì i primi passi, l'abbiamo visto ad Atene, altri primi passi, e adesso lo rivediamo ad Efeso. E qui cominciano di nuovo, per quello che ho intitolato questo brano, Primi Passi. E quindi ricomincia così il capitolo 19. Mentre Apollo era a Corinto, quindi lasciamolo là, poi lo rivedremo, lo ritroveremo, Apollo, ma intanto è là. Quindi è come se San Luca dovesse accompagnare i suoi pellegrinaggi uno per volta, no? Come fa il Manzoni nel Promessi Sposi, quando dice quando scappano le galline, allora bisogna andare portarle nel pollaio una per volta, allora ne prendi una, metti lì, poi va a parlare dell'altro, quindi è arrivato ad Apollo, abbiamo sistemato Apollo, Apollo è a Corinto, lasciamolo lì per il momento. Adesso ritorniamo a Efeso. Paolo, attraversate le regioni dell'altopiano, giunse a Efeso. Quindi abbiamo visto questo nostro Paolo che è sbarcato a Cesarea, per prima volta, la prima cosa era andato a salutare la chiesa madre di Gerusalemme, naturalmente era cosa ovvia, un gesto dovuto, un gesto voluto. Paolo non è un libero battitore, abbiamo visto, abbiamo trovato che Paolo, la conclusione, no? Quando Paolo, dopo essersi fermato per molti giorni in Siria, no? Eccetera, eccetera, poi partì per la Siria e poi sbarcato a Cesarea salì a salutare la chiesa, che era la chiesa quale? La chiesa, non dice quale, quella di Gerusalemme. Quindi scese ad Antiochia e rimase per un certo tempo, questo era il versetto 22 del capitolo 18. Era, abbiamo lasciato indietro un po', per cui mi riaggancio lì, quindi arriva lì a Gerusalemme, e chiaramente Paolo è legato a questa chiesa di Gerusalemme, è legato al Tempio di Gerusalemme, e poi soprattutto aveva organizzato, se voi leggete altre le lettere di San Paolo, trovate che Paolo aveva organizzato tutta una colletta per la chiesa di Gerusalemme che era in difficoltà, questi ebrei che vivevano situazioni di difficoltà. E poi a Gerusalemme si era svolto il cosiddetto concilio, anche lì c'era stato veramente un gesto di generosità da parte di questa chiesa che in pratica, aprendosi ai pagani, ha decentralizzato tutto. Cioè la chiesa di Gerusalemme era la prima chiesa e diventerà l'ultima, la più dimenticata. Diventa una chiesa marginale, tutto si sposterà a Roma, capite? Pietro non è vescovo di Gerusalemme, è vescovo di Roma, quindi si sposta tutto, da questa apertura del Concilio di Gerusalemme tutto comincia. E quindi ritorna a Gerusalemme, ma poi parte per Antiochia, e qui lì è la sua comunità, lì è la sua parrocchia, è dove tutto è partito. E Paolo è stato mandato dalla chiesa di Antiochia, non era uno che si è messo in proprio, è la chiesa di Antiochia che l'ha mandato a cercare con Barnaba, e lui era da Antiochia che parte ogni volta parte da Antiochia, torna ad Antiochia, è lì che racconta quanto la grazia di Dio andava operando lungo le vie dell'impero. Ma l'amore di Cristo spinge Paolo, ricordate nella seconda lettera ai Corinzi, capitolo 5, versetto 14, dice l'amore di Cristo ci spinge, questo è il segreto di Paolo. Che cos'è che lo spinge? Ma è una persona inquieta, ma cosa mangia il pepe questo Paolo che è sempre in giro, che salta di qui, che salta di lì, che salta di là, ma cos'è che, da dove prende tutta questa energia, no? Paolo ci dà il segreto, Al capitolo 5, versetto 14 della seconda lettera ai Corinzi dice l'amore di Cristo ci spinge. Cioè lui è la mia benzina, potremmo dire la mia benzina si chiama Cristo, è una super benzina, no? Capite? È lui, è l'amore di Cristo che mi spinge. E così, dopo un po', troviamo Paolo in viaggio per tornare a visitare le comunità da lui fondate, per confermarle, consolidarle. Sale dalle porte Cilice sull'altopiano e di tappa in tappa arriva ad Efeso. Quando giunge là, cosa succede? Giunse a Efeso, dove trovò alcuni discepoli ai quali domandò: avete ricevuto lo Spirito Santo quando avete abbracciato la fede? Chissà perché domanda questo, io mi domandavo, non sono riuscito a trovare una spiegazione, se la trovate voi, perché domanda questo? Ma non lo so, forse Paolo vorrebbe, siccome è una chiesa che lui non ha fondato, non l'ha fondata lui, Efeso, lui arriva lì, vuol sapere se le cose se c'è una catechesi completa, se hanno ricevuto una formazione piena, se hanno ricevuto il battesimo, la cresima, oppure se sono formati solo al battesimo, quindi hanno ricevuto lo Spirito Santo, vuol dire avete ricevuto la cresima? Avete ricevuto questa forza nuova dello Spirito, i sette doni dello Spirito? Questo spirito di Pentecoste, ecco la Pentecoste, e trova che Gesù è stato già annunciato, quindi vede, ci sono già dei cristiani, non arriva in un posto dove non ci sono, per cui come di solito cosa faceva Paolo? Vi ricordate? Entrava in sinagoga, cominciava a parlare delle scritture, diceva guardate che queste scritture in realtà parlano già del Messia, anzi vi dico che questo Messia ha un nome, è una persona, si chiama Gesù, e che Gesù ha realizzato tutto quello che è stato scritto dai profeti, dalla legge, dai salmi, eccetera, un po' come faceva Gesù, come ha fatto Gesù parlando ai due discepoli di Emmaus, che è un metodo, pensate a quello che aveva fatto anche Filippo, vi ricordate Filippo con l'eunuco della regina Candace, anche lì lo raggiunge, va da quest'uomo, sta leggendo Isaia e dice capisci quello che leggi? E l'eunuco disse ma come faccio a capirlo se nessuno me lo spiega? Allora, di chi parla il profeta? Di se stesso o di qualcun altro? Era come agnello condotto al macello, eccetera, siamo al quarto carne del servo di Yahweh. E allora e da lì comincia la catechesi di Filippo, da Isaia, dal Deutero Isaia, del quarto carne del servo di Yahweh, cominciano a vedere di santo, se volete, per arrivare alla Pasqua. E alla fine arrivano all'acqua. Che cosa impedisce che riceva il battesimo? Nulla. Scendono all'acqua, lo battezza e poi basta, finito lì. E riceve lo Spirito Santo, riceve tutto. E qui dunque Efeso, la prima catechesi è già avvenuta, e Gesù è stato annunziato, ma le comunità mancano di qualcosa nella formazione. E quindi cosa fa Paolo? Comincia un'opera di approfondimento, un'opera curiosa, perché quest'opera di approfondimento è un'opera che sfocia poi nella Pentecoste. Non so se avete notato che negli Atti degli Apostoli ci sono diverse Pentecoste. Gli Apostoli stanno pregando, la comunità sta pregando, zac, scende lo Spirito Santo. Entra in casa di Cornelio, scende lo Spirito Santo, ma mamma mia, allora uno dice, ma adesso non scende più lo Spirito Santo? Non so, possibile, Per cui in realtà scende, ma senza rumore, non fa più tutto il rumore di prima, Per cui ricordiamoci piuttosto che dobbiamo dubitare quando fa rumore lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è silenzioso, da allora in poi ha cominciato un'opera di silenzio, ricordate quel discepolo del padre del deserto che un giorno andò da suo padre e gli domandò parlami dello Spirito Santo, e quello gli dice beh domani mattina all'alba vieni prestissimo verso le 4, ci muoviamo, ti parlerò dello Spirito Santo, vieni con me nel deserto, ti parlerò dello Spirito Santo. Cominciano a camminare, arrivano in cima a una duna e dice sta giù, e in quel momento si vede, guarda c'è una colomba bianca che scende, la vedi quella colomba? Sì, se ti agiti, scappa, via dello Spirito Santo. Spirito Santo c'è dove non c'è agitazione, dove non c'è rumore, silenzio, lì è lo Spirito Santo. Quindi dobbiamo dubitare che dove c'è chiasso, rumore, scalmanati, no. Ricordate già il primo concilio di Costantinopoli, guarda, siamo molto lontani, siamo nel terzo secolo, contro l'eresia degli Euchiti. Chi erano gli Euchiti? Mai sentito nominare gli Euchiti? Assomigliano molto alla New Age, Guardate che si ritorna sempre lì, insomma. No, non c'è niente di nuovo, Tutti i movimenti eretici sono sempre uguali a se stessi. Vittorio Messori con una brutta frase, però è efficace, diceva che tutte le posizioni eretiche sono come le posizioni erotiche, sono sempre quelle. Per cui non cambia niente, alla fine sono sempre lì. Cosa dicevano gli Euchiti? Lo Spirito Santo, avevano la percezione di possedere lo Spirito Santo. Loro avevano lo Spirito Santo, quindi avevano trasformato lo Spirito Santo in una sensazione, in una emozione, in un sentire. Allora il Concilio subito dice: lo Spirito Santo è una persona divina, nessuno se ne può impossessare, non è né un sentimento, né un'emozione, né un ambiente creato, no, lo Spirito Santo è una persona divina, quindi è libero, lo Spirito Santo è completamente libero. Notate bene un altro, nel 1500 c'era un altro movimento che arriverà fino al 1650, grosso modo, ai tempi di Sant'Ignazio. Sant'Ignazio viene accusato anche lui di essere un alumbrado, gli alumbrados, in spagnolo, gli illuminati. Stessa cosa, gli Euchiti, anche loro avevano la certezza che lo Spirito Santo era dentro di loro e loro avevano la certezza che gli parlava, gli dava dei suggerimenti, eccetera. Capite? La presunzione, Tant'è vero che Sant'Ignazio aggiungerà, lui ha già scritto gli esercizi spirituali, ma siccome viene accusato di essere uno degli alumbrados, anche lui, questo qui è uno degli illuminati che vanno in giro a pregare e che vanno in giro a dire di essere illuminati dallo Spirito Santo, che lo Spirito Santo parla nel loro cuore, che loro... aggiungeranno gli esercizi spirituali tutta una postilla sullo Spirito Santo, dicendo che lo Spirito Santo agisce nella Chiesa in maniera silenziosa e in maniera misteriosa, senza fare chiasso, senza queste cose qui, per dire come bisogna essere molto molto prudenti a non chiamare ogni cosa, ogni esaltazione Spirito Santo. Questi presi dall'esaltazione vedevano Spirito Santo dappertutto, guardate che purtroppo nei nostri gruppi c'è un po', tanti gruppi cosiddetti rinnovamento, c'è dietro un po' questo, bisognerebbe verificarlo, siccome lo Spirito Santo non lo puoi verificare con la cartina al tornasole, si verifica da dove? Dalla vita cristiana e dalla vita morale. Spessissimo queste persone sono persone che, famiglia disastrata, figli che non hanno saputo educare, pettegoli in parrocchia, ci tagliano i panni addosso a tutti gli altri. Ma che Spirito Santo, questo qui è un altro spirito, Siamo attenti che la verità di un'esperienza spirituale sta in una vita morale. È lì che si vede. E quindi la prima cosa è la testimonianza della vita. Una testimonianza come Cristo davanti a Ponzio Pilato. Una testimonianza fatta di umiltà, di obbedienza, di sottomissione, di piccolezza, capite? Se non c'è questo, quando San Paolo fa l'elenco dei doni dello Spirito, comincia con gioia, pace e finisce con dominio di sé. Sono la lettera ai Galati, capitolo 5, andate a vederla, adesso non vi so dire i versetti, ma non leggete, lo provate, comincia con i doni dello Spirito, sono gioia, pace, poi consolazione, avanti, dice fino all'ultimo è il dominio di sé, che è quello che lì riassume tutti. Sono 9 doni dello Spirito Santo, secondo San Paolo ai Galati, e l'ultimo è quello che li riassume tutti, il dominio di sé è la persona equilibrata, la quale nell'umiltà, nella sottomissione a Dio, è veramente... dà un segno del dono dello Spirito Santo, che non è qualunque cosa. E purtroppo questo volere, allora Spirito Santo, angeli, se avete letto, abbiamo letto la lettera ai Colossesi qualche settimana fa, San Paolo non è mai stato a Colosse, ma ha scritto questa lettera ai Colossesi, perché lì Epafra scrive a Paolo, Epafra era stato mandato lì, e lì c'erano dei movimenti di spiritualisti, tipo New Age, anche lì l'angelologia, questi angeli, questi spiriti, questi arcangeli, che non si sa bene, perché gli spiriti ci sono, questo è sicuro, però è difficile decifrare che spiriti sono, perché mica arrivano con la carta d'identità, Spesso lo spirito negativo, lo spirito del male, si mimetizza in angelo di luce, questo lo dice molto bene Sant'Ignazio. E allora anche lì questi spiriti, e si parlava di spiriti, di potenze, di potestà, eccetera, e lì San Paolo va giù un po' duro, dice, ma che, guardate che Gesù è al di sopra di ogni spirito, di ogni potestà, di ogni potere, non so se avete letto, spesso veniva questa sottolineatura della grandezza di Gesù, che è quella dell'umiliarsi, che Dio gli ha dato in mano ogni potere, al di là di tutti i poteri, per cui non dovete aver paura di niente, né del potenza, di questo o dell'altro, perché purtroppo sono movimenti che da sempre sono entrati di soppiatto, sempre attraverso la porta di sicurezza, entrano attraverso la porta di servizio, entrano, non qualificandosi, ma presentandosi sempre come radici buone. Il nemico che ha seminato la zizzania non ha messo fuori il cartello dicendo seminato la zizzania nel campo, ma è quando comincia a spuntare che ti rendi conto che non era proprio il buon grano. Dai frutti si riconosce l'albero. Questa è una regola che vale sempre. Comunque Paolo arriva, siamo qui tanto per dire cosa succede, succede una Pentecoste. E allora essi gli risposero, non abbiamo neppure sentito dire che vi sia uno Spirito Santo, non che esiste, che vi sia, cioè che lo Spirito Santo sia attivo in questo senso. Quindi, e allora cosa fa? E allora chiese, con che battesimo dunque siete stati battezzati? Qual è il battesimo che avete ricevuto? Il battesimo di Giovanni, risposero. Disse allora Paolo, Giovanni ha amministrato un battesimo di penitenza, dicendo al popolo di credere in colui che sarebbe venuto dopo di lui, cioè in Gesù. Vedete che San Paolo non perde le staffe dicendo, oh per carità, che disastro che hanno fatto, devo cominciare da capo, ma come farò, i miei predecessori, che gabole che mi hanno messo in piedi, ma qui come farò adesso? No, San Paolo dice, prendiamo atto di quello che c'è e cominciamo a lavorare su ciò che è stato fatto, la progressività, non si scandalizza, ma... E dopo aver udito questo, cosa succede? Dopo che loro hanno capito che avevano fatto un pezzo di strada, ma ce n'è ancora un po' da fare, si fecero battezzare nel nome di Gesù, cioè nel nome del Signore Gesù, cioè nella persona di Gesù. Vogliamo essere immersi in Gesù, vogliamo vivere un'esperienza più profonda in Gesù. E non appena Paolo ebbe imposto loro le mani, scese su di loro lo Spirito Santo e parlavano in lingue e profetavano, solo in quel momento e non per tutta la vita. Siamo attenti anche qui, questo parlare in lingue, cioè sono i segni, quello che succede è una nuova Pentecoste. Cos'è successo a Pentecoste? Non si dice che gli apostoli andavano in giro sempre a parlare in lingue a Pentecoste e poi basta. Cioè, quando c'è troppo questo fenomeno che fa nascere il sospetto, non quando c'è, ma quando c'è troppo, quando si parla solo in lingue, e le lingue sono molto confuse, credetemi. Infatti San Paolo dice, in ogni comunità proibisce di parlare in lingue se contemporaneamente nella comunità non c'è uno che le interpreti. Perché dice, lo Spirito Santo fa le cose per ordine. Non può suscitare uno che parla in lingue e tutti sono là a dire, oh bello, oh che bello, ma cosa dirà? Chi lo sa? Non serve a niente, perché i carismi sono per l'edificazione comune, oltre che per la santificazione della persona. Perché se devi solo santificare te stesso, parli in lingue nella tua stanza, ti chiudi dentro, puoi parlare tutte le lingue che vuoi. Ma se invece sei in mezzo agli altri, tu devi edificare loro, e per edificare devi essere capace di comunicare. Se non comunichi un accidente, che parlare in lingua è? Capite? È solo un bla bla. E allora, capite, qui la Pentecoste è un avvenimento che si rinnova. E questo non dovrebbe sorprenderci. E San Luca, che è l'autore degli Atti degli Apostoli, vuol far vedere come le comunità che nascono, le nuove comunità, sono collegate alla Chiesa degli inizi e quindi ne ripercorrono tutte le tappe che la Chiesa ha fatto. Quindi anche loro entrano nell'esperienza di Pentecoste, così come è successo a Gerusalemme, così è successo in casa di Cornelio. Capite che è la stessa cosa, tutti passano attraverso questa esperienza. Battesimo, cresima, ecco, siamo alla cresima se volete, no? E si vede quindi anche la ricorrenza del numero 12. Avete visto? Arrivano a un certo punto, no? Erano in tutto circa 12 uomini. Perché 12? Ah, non interessa che erano 12, 24, 35, 47. Il numero 12 è un numero simbolico. È interessante, perché vuol dire un nuovo inizio. Il 12 è il numero della completezza, cioè era una comunità intera, tutta una comunità che pregava, che meditava, un numero nuovo, comincia una comunità nuova, un nuovo popolo di Dio, 12 come 12 apostoli, 12 le tribù di Israele, quindi il 12 è il simbolo di una nuova, un nuovo inizio. Ecco allora questi primi passi di Paolo, che sono passi che avvengono nella semplicità. Non entra nel territorio della chiesa di Efeso come uno che dice adesso fatevi da parte che faccio tutto io. No, pian piano, passo passo, accogliendo le situazioni che ci sono, cercando di aiutare le persone a crescere, spingendo ma senza dare spintoni. Capite che c'è tutto uno stile che ci viene insegnato. E in Atti 19:9, lo troveremo poi, noi ci fermiamo adesso al versetto 7, il testo greco non dice questa nuova dottrina, ancora una volta, se voi andate a vedere il versetto 9, il testo non parla di una nuova dottrina, ma parla una nuova via, ancora una volta è una via, come abbiamo già visto. Invitare una persona a percorrere un cammino è molto diverso da chiedergli di aderire a un insieme di verità. Sono due cose diverse. Perché sapere le cose non vuol dire viverle. Non basta leggere un libro per diventare cristiani. Bisogna vivere. Ricordate la grammatica dell'assenso del beato John Henry Newman, dove parla dell'assenso nozionale. Che cos'è l'assenso nozionale? È l'elenco di tutte le verità della fede, è il conoscere tutto il credo, potremmo dire tutta la Summa Teologica, tutte le lucubrazioni dei teologi, tutti gli scritti di Giovanni Paolo II e di Benedetto XVI e degli altri papi precedenti. Questa è l'assenso nozionale, sapere le cose. Ma capite che questa non è tipica del cristiano, Il diavolo li conosce tutte queste cose qui. Conosce la Summa Teologica meglio di qualunque teologo. Conosce il Vangelo meglio di tutti noi, il diavolo. La Bibbia, a me l'ha dito. Avete visto le tentazioni del deserto, no? C'è un dibattito tra Gesù e il diavolo a suon di citazioni bibliche, Il diavolo dice, sta scritto così. E Gesù dice, sta scritto anche così. Capite? Allora, capite, non basta l'assenso nozionale, il diavolo ce l'ha l'assenso nozionale. Uno degli inganni del diavolo, lo ripeto fino all'esasperazione, è quello di illudere che basta conoscere per essere salvi. Questa è la grande illusione, basta conoscere per essere salvi. Se bastasse, il primo dei salvati sarebbe il demonio, perché mi conosce perfettamente tutto. E invece occorre arrivare alla fede, all'assenso reale. L'assenso nozionale è il sapere, l'assenso reale è il vivere. Occorre passare dalla testa al cuore. È un cammino, è una via da percorrere. Non è un insieme di verità, per prima cosa. Poi, certo, ci sono delle verità, ma prima è un cammino. E Paolo ci mostra veramente questo cammino. È un cammino progressivo, è un cammino che si fa nel rispetto dell'altro, della sua crescita, che avviene a poco e che comincia gradualmente, gradus vuol dire gradino, vuol dire passo, un passo dietro l'altro si arriva fino sulla cima. Ecco, credo che anche qui possiamo ringraziare il Signore un po', perché vediamo questa tenerezza di Paolo, questa delicatezza. Lo stesso certa pubblicistica ci presenta Paolo con in mano la spada, ceffo duro, eccetera. No, qui Paolo arriva sempre con questa attenzione, e quando diventa duro è perché ci sono in giro alcuni che vengono a insidiare il gregge, e diventa duro contro i ladri che entrano dalla finestra dell'ovile, non dalla porta, come dice il Vangelo di Giovanni capitolo 10. E allora è lì che diventa duro, duro contro il male, non duro contro coloro che fanno il male, ma contro il male, che è diverso. Noi dobbiamo essere molto duri contro il male, ma non contro coloro che cadono nel male, perché le persone sono una cosa e le idee sono un'altra. Posso combattere benissimo le idee e anche essere molto duro con le idee, ma non con le persone, perché le persone non sono delle idee. E le persone hanno una storia, hanno una sensibilità, hanno un percorso, hanno un cammino. Ecco, San Paolo ci indica un po' tutto questo, ci permette di vedere come pian piano, ecco, i primi passi, così abbiamo visto Paolo a Efeso, i primi passi.